che il professore interroga sempre dietro, mai i primi. Quindi quelli dietro più nascosti
che saranno dentro la cartella, capito? Le cose per terra cadute.
Diego Tambu alla lavagna.
Oggi spiego.
Gentilissimo.
Eccole qua, che fai?
Normalmente è acqua minerale. Normalmente è acqua minerale a bottiglia.
E questa è acqua minerale.
È birra. È birra minerale.
È birra minerale
questa. Bene. Innanzitutto e ovviamente buonasera a tutti quanti per essere intervenuti a questo nuovo appuntamento riguardante la cultura. Casa Pound è anche cultura, per quanto ce ne vogliano dire che noi siamo i beceri, i sessisti, i razzisti, tutta la carrellata di parole che fanno venire la pelle d'oca, poi alla fine vai a vedere la realtà dei fatti qual è, e noi siamo anche cultura. Certo, la nostra cultura non è pippe mentali da salotti borghesi e ve riscorrendo, la nostra cultura è una cultura in azione, la nostra cultura è la cultura che ci serve per fare la nostra rivoluzione. Questa sera parleremo del Natale di Roma. Questo appuntamento è stato organizzato per ricordare, così come viene fatto ormai da 2700 e passa anni, ricorre l'anniversario della fondazione della città eterna. Questa sera noi vogliamo omaggiare ancora una volta la città eterna, organizzando questo incontro insieme ai ragazzi dell'associazione di Fons Perennis, con la quale ormai si è consolidata questa collaborazione. Sono ormai 3 anni che in occasione dell'evento del Natale di Roma ci organizziamo per poter affrontare tutte le volte da un punto di vista diverso quello che è stata Roma, quello che Roma ha rappresentato e negli uomini e nella storia come organizzazione di civiltà, un modello di civiltà. Nel primo incontro, mi ricordo, abbiamo parlato Roma tra mito e modernità, quindi quale potesse essere il messaggio ancora vivo della Roma per poterlo riattualizzare oggi. Nel secondo, quindi quello dell'anno scorso appuntamento, abbiamo parlato, il tema era Roma luogo di uomini e dei, quindi come il sacro si manifestasse all'interno degli uomini dell'epoca, della società dell'epoca, e quello che noi possiamo ancora eventualmente riprendere e riattualizzarlo. Oggi affrontiamo la questione di Roma e della romanità da un ulteriore punto di vista. L'incontro prende il nome di Lo spirito di Roma, vita, amore e guerra. Un titolo per certi versi impegnativo, perché ha 2 parti. Lo spirito di Roma non è semplicemente Roma, è lo spirito di Roma, cioè ciò che è sostanziale, fondamentale, ciò che sta nel sottofondo intimo di Roma e che ha reso Roma effettivamente la città eterna. Roma non è semplicemente una aggregazione di persone, un'organizzazione politica, una formula economica. Roma è qualcosa di più. È questo spirito che ha animato Roma e che evidentemente, se oggi ancora la rende attuale, è chiaro che questo spirito c'è qualcosa di vivo ancora oggi e noi dobbiamo attualizzarlo. Il sottotitolo, passatemi questo termine, del nostro incontro questa sera è Vita, amore e guerra. Sono 3 parole, per chi lo sa, riprese dal testo di una canzone, diciamo, del nostro ambiente. Sono 3 parole che in qualche modo riprendono delle caratteristiche, delle peculiarità della Roma stessa: vita, Roma letto al contrario si legge a mor, alfa privativo, mor, assenza di morte, quindi vita ci sta più che bene. Amore, poi alla fine di nuovo ritorna al tema, non a caso Venere genitrice, quindi la dea dell'amore, era una divinità alla quale veniva tributata la maternità in qualche modo di Roma attraverso la discendenza di Anchise e di Enea. Guerra. In alcuni riti veniva invocato Marte padre. Attraverso la guerra giusta, il bellum iustum ovviamente, quindi la guerra legittimata attraverso il giusto, quindi supervisionata da Giove, divinità del diritto, era la guerra giusta per la quale i romani potevano espandere la loro influenza, perché legittimati, perché portatori da un modello di civiltà che doveva essere in qualche modo affermato. Questi tre termini non sono tre in maniera casuale. Il numero tre è un numero che nella cultura dei popoli indoeuropei ricorre continuamente. I popoli originari erano divisi in tribù, quindi una divisione ternaria, tri. Noi tra l'altro su questa cosa a Ostia nei nostri momenti di formazione abbiamo insistito, quindi i ragazzi di Ostia sono il decimo, io sono preparatissimi su questa cosa e fortunatamente non la vivranno come mi hanno detto già loro, non Elia questa cosa questa sera, quindi insomma fa anche capire quanto sono pesante quando nei momenti di formazione. Grazie ragazzi. E c'era, per tornare a questa divisione in tre, c'era un personaggio che poi alla fine con Roma apparentemente non aveva molto a che fare, era Platone, che in tempi assolutamente non sospetti, in cui poi alla fine i rapporti con Roma erano pressoché ancora inesistenti, Roma era ancora agli albori, forse era ancora veramente un insieme di capanne attorno alle quali giravano pecore, galline e pastori che difendevano il territorio, il proprio territorio proprio circostante, prossimale. Scrive questo testo in qualche modo fondamentale per quella che poi sarà la civiltà occidentale, che è la Repubblica. All'interno di questo testo lui, con un processo discorsivo in parte induttivo, in parte deduttivo, quindi attraverso delle domande tira fuori, attraverso le domande porta a delle conclusioni, quindi tira fuori dal suo interlocutore delle risposte che evidentemente aveva già dentro per poterle riconoscere, parlano di come potrebbe essere secondo loro la migliore organizzazione dello Stato. Quindi in questo colloquio Platone, insieme al suo interlocutore, Platone fa dire ai suoi personaggi che la migliore organizzazione dello Stato deve prevedere tre momenti fondamentali. Ritorna nuovamente questa divisione in tre. La prima è sicuramente una parte o una funzione che abbia a vedere con il sostentamento minimo basale della comunità stessa. È chiaro che una comunità non può sopravvivere, non può esistere se non c'è nessuno che provveda al suo sostentamento, quindi qualcuno che provveda alla coltivazione dei campi, qualcuno che provveda in qualche modo alla distribuzione o alla parte della compravendita, del baratto, quindi del mercato. Questo è necessario, in natura anche noi abbiamo la necessità di vivere, come vivere, bere, dormire, come così come gli animali, così come necessità fondamentali in quanto animali proprio. Il passaggio successivo dice: va bene, ma ci saranno altre comunità organizzate in questo modo, magari noi avremo terra più fertile di quella accanto, chi difenderà la nostra terra dai vicini mossi da avarizia o da sovrappopolazione o qualsiasi necessità? È necessario istituire un corpo preparato di guerrieri che in qualche modo difenda la comunità. E questi non si dovranno, per certi versi, preoccupare prettamente la parte ruttia, devono essere pronti per la guerra. Eccolo lì che subentra una nuova funzione. Ora la questione successiva che si apre è questa: va bene, ma se nessuno tiene sotto controllo i meccanismi interni, sociali, di questa comunità, potrebbe vigere la guerra del più, il principio del più prepotente. Io ho le armi, sono guerriero, ti faccio il sopruso e instauriamo una forma di governo per la quale comanda chi è più prepotente. Allora è necessario che subentri, esista una terza funzione, che è quella in qualche modo amministrativa, legislativa, per certi versi burocratica. Ma dove devono prendere le leggi questa funzione? Da un collegamento eventualmente, evidentemente, con il sacro, che il sacro in qualche modo, rapportandosi con degli uomini con una certa qualità, possono interagire col mondo degli uomini e riportare in terra quell'ordine in qualche modo celeste. I greci nella fattispecie lo chiamavano Giove, Jupiter, di auspitar in altre popolazioni, quindi insomma c'è una radice anche ricorrente, era il cielo padre. E siamo quindi arrivati a tre. Le tre funzioni fondamentali, la tripartizione fondamentale con la quale i popoli indoeuropei hanno organizzato il loro mondo, la loro società. Eppure questo non è neanche tutto, perché per organizzare una società di questo tipo tu stai esteriorizzando qualcosa, così come Platone tirava fuori delle risposte dal suo interlocutore. È chiaro che nel momento in cui noi organizziamo una società di questo tipo ci deve essere già in noi una certa predisposizione a riconoscere una qualche forma di veridicità in quello che ci siamo detti. Cioè, io già adesso sarei curioso di sapere, qualcuno ha domande nel dire quello che stai dicendo già non mi torna, manca qualcosa, bisognerebbe aggiungere altro. Mi sembra già questa, cioè, ovviamente la domanda è aperta, quindi se veramente avete delle aggiunte già da fare, già è aperto il dibattito. Nel momento in cui non sopraggiunge nessun intervento, mi verrebbe da pensare che effettivamente è stata fatta un'intuizione per la quale non c'è. È così, cioè non c'è nient'altro da dire. Questo è frutto di una esperienza interiore, di una ricerca interiore. E questa ricerca interiore non viene fatta in nessun altro luogo se non all'interno di un uomo che viaggia dentro se stesso, ok? Quindi evidentemente questi uomini con delle qualità, con delle sensibilità sicuramente superiori hanno realizzato che dentro di loro la propria umanità, la propria interiorità funziona proprio in questo modo. È necessaria una parte di sopravvivenza, è chiaro. Siamo composti da una parte in qualche modo irascibile, passionale, quella proprio che ci fa fare le cose de cuore, come diciamo a Roma, de core, no? Il guerriero col coraggio, questa radice cor che ricorre. Ma è chiaro che ci deve essere anche un principio dirigente che dirige le varie parti del corpo in maniera organica, in uno stato organico, in uno stato in qualche modo corporativo, che funziona come un corpo in cui ogni parte, ogni funzione svolge il ruolo che gli è stato assegnato e che più gli si confà. Quindi c'è questo doppio binario sulle quali si viaggia in maniera assolutamente parallela. Uno è manifestazione dell'altro, l'ordine esteriore non è nient'altro che un riflesso di un ordine interiore, di una chiarezza interiore che è stata fatta e che quindi può essere a questo punto esteriorizzata. Questa tripartizione, questa divisione in tre, andando poi all'essenziale, perché alla fine a questo è possibile ricondurre ogni funzione, ogni attività, è quella che i romani, per tornare poi alla fine al centro del nostro incontro di questa sera, non solo riconobbero, perché parte di quella stirpe che dal nord si mosse verso sud, andando a colonizzare terre e quindi lasciando lì qualcosa del loro passaggio nell'organizzazione della città, dello Stato, della burocrazia, e che andarono a identificare con queste tre divinità maggiori poi alla fine, che costituirono la triade arcaica, che erano appunto Giove, Marte, Quirino. Così come avremo poi modo di ampliare durante la serata, durante il nostro incontro, durante la nostra discussione, ognuno di questi presiedeva in qualche modo alla funzione specifica, secondo diversi nomi, quindi riconosciuta la potenza di quella funzione, gli veniva attribuito quindi un nome, nome numen, e poi attraverso diversi appellativi poter scindere le attività più specifiche. Bene, fatta quindi questa premessa, direi già di poter passare la parola al presidente Alessandro per cominciare a mettere un pochino più di contenuti, ecco, mettere in mezzo al piatto più roba di quella che è già stata messa fino adesso, per poter, ecco, dare ulteriore corpo al nostro incontro.
Bene. Stasera vi racconteremo delle storie di tanti anni fa, però dietro queste storie di tanti anni fa c'erano degli uomini che hanno incarnato dei valori che non sono di tanti anni fa, sono dei valori che vivono ancora oggi in noi tutti che siamo qui, e ci sono a volte delle figure straordinarie che questi valori li fanno emergere più di altri. Ad esempio, tanti anni fa nasceva Dominique Venier, un signore francese che non molto tempo fa, con un suo gesto eroico, ha dimostrato che quei valori che animarono l'antica Roma, l'antica Sparta, Atene, tutte le civiltà indoeuropee, fino ad arrivare ai movimenti del Novecento, sono valori che vivono nell'uomo e che sono gli uomini che li fanno vivere. Quindi sento di dire che il nostro incontro questa sera è sicuramente primariamente in memoria e ricordo di questo signore francese, Dominique Venier. Secondo poi, per spezzare un po' l'atmosfera, uno dei valori simbolo dell'antichità romana, ormai è un po' un modo, ci perdonerete, ma è un po' un modo in cui apriamo questi nostri incontri, uno dei valori simbolo dell'antichità romana era la fides, la fede, non la fede che vuol dire credo e basta, cioè la fede, nel senso che io so, ho fede in Fabrizio, so che è il mio camerata vicino e che non mi tradirà mai. Questa è la fede, è una fede incrollabile. No? E quella fede veniva rappresentata in tanti modi. Uno dei modi in cui veniva rappresentata era una mano aperta, così, dice che non nascondo niente. Quindi un modo per iniziare la conversazione è dire: io ho fede in voi, vi faccio vedere la mia mano aperta che non nasconde niente e vorrei vedere se voi avete fede in me e potete mostrare la vostra, sì, mano aperta. Signore o amico dei numeri, bene, questo è sempre importante, no? Perché ci dobbiamo pure un po' incontrare, quindi dobbiamo avere fede uno nell'altro, no? Detto questo, vi racconterò un po' una storia. Cerco sempre di, attraverso delle piccole storie, far vedere dei valori. E voi, Fabrizio ci ha raccontato che la triade romana arcaica era Giove, Marte e Quirino. E questa è Giove, la divinità massima. Di Marte non si parla quasi mai, cioè i romani erano figli di Marte ma non ne parlano quasi mai, perché Marte viveva nelle mille battaglie che portava avanti Roma, non avevano bisogno di parlarne, Roma era in guerra sempre, cioè tutti gli anni Roma è in guerra. Solo due volte nella storia di Roma si ricorda un periodo di pace in mille anni, Roma era in guerra, quindi Marte non se ne parlava. C'era una battaglia, se non c'era Marte si perdeva, e contate che voi a Roma le battaglie ne ha perse poche, in mille anni ne ha perse poche proprio. Anche di Quirino stesso non si parla mai, quasi mai. C'erano dei sacerdoti importantissimi dedicati a queste divinità, però se ne parlava poco. E invece, pure se voi leggete i libri, dice la triade capitolina qual è? Giove, Giunone e Minerva. Che tutto sommato nell'antica Roma, nella romanità, non erano delle divinità, tranne Giove, che è la divinità massima, suprema, importante. Giunone e Minerva non sono delle divinità così importanti come erano Marte e Quirino. Però la triade capitolina era Giove, Giunone e Minerva. Adesso voi pensate che Giove, Giunone e Minerva, la triade capitolina, si manifesta per la prima volta quando viene fatto il Tempio di Giove, viene costruito, iniziano ad essere fatte dal quinto re di Roma, che si chiamava Tarquinio Prisco. Questo iniziano a scavare, no? Iniziano a scavare, scavano, mentre scavano trovano una testa. Un capoccione così grosso, questo capoccione che sarà mai? E a quel tempo c'erano famosi gli indovini etruschi.
Non era lui,
Non era il capoccione, non confondiamo, era un altro capoccione. E quindi, che in latino capo si diceva caput, no? Da oggi si dice Roma caput mundi. Qualcuno si è mai chiesto che vuol dire caput? Perché trovarono una testa proprio, caput, una testa. Dicevano di un gigante che si chiamava Oli, quindi caput Oli, Capitolium poi diventerà Capitolino. Trovarono questa testa e andarono a interrogare gli indovini etruschi, perché gli indovini etruschi erano famosi. E partono e vanno a una cittadina vicino a Roma che si chiama Veio. E lì già si incontra questa cittadina che era già fiorente, grande, le mura. Roma c'erano le capanne, piccola. Romolo, il fondatore di Roma, vive in una capanna. No? Noi oggi pensiamo che l'uomo più bello, no, è l'uomo ricco, che ha la vasca idromassaggio, no, che ha le cose belle a casa. Romolo, il fondatore di Roma, vive in una capanna, mezzo nel fango, cioè via una vita semplice comunque, no? Con la pelle di pecora addosso per coprirsi d'inverno, ma via una vita semplice, semplicissima. Oggi il mito dell'uomo moderno è l'uomo ricco che ha le tante cose, tante scarpe, tanti vestiti, la macchina, no? Con l'aria condizionata, delle cose che voi manco se immaginavano, no? Eppure. E quindi vanno a interrogare questo indovino etrusco, e già lì si inizia a capire, perché i romani conoscevano questi indovini etruschi che erano famosi, però non accettavano un predominio, che questi etruschi, che avevano già una civiltà che alla loro spalle aveva centinaia di anni, guardavano un po' i romani come a dire: questi sì, sono un popolo di mezzi dei pastori, sì, a fare la guerra sono pure bravi, però in fondo sempre pecorari, so, diciamo, no? un po' di disprezzo. E invece i romani dicono: aspetta un attimo, cioè, che è vero che gli indovini etruschi sono famosi, però Giove sta dalla parte nostra, cioè Romolo, quello che ha fondato Roma, era un re, era un mago, noi non siamo andati dai maghi etruschi, c'era cioè il nostro re che era mago, non ci abbiamo bisogno, avuto bisogno di importare. Se voi sapete qualcosa di più di noi, noi la possiamo sempre imparare, eh? Così interrogano l'indovino etrusco, però lo interrogano a modo loro, no? Perché il presagio era importante, perché chi avesse svelato questo presagio sarebbe divenuto a capo dell'Italia, a capo del mondo, come dice la parola caput mundi, no? E così l'indovino è costretto a dire che Roma sarà caput mundi, ma non solo. Sempre invece questa volta l'ultimo re etrusco, prima di essere cacciato dai romani a calci nel sedere, si chiama Tarquinio Superbo, già la parola, no, vi fa capire che non era molto amato dai romani, e dà incarico a un artista famosissimo etrusco di costruire una quadriga. Una quadriga era un carro trainato dai cavalli, da quattro cavalli. Ancora oggi, ad esempio, chi va a Berlino invece vede c'è questo carro trainato dai cavalli, sai, sopra la porta di Brandenburgo. Sbaglio? È famoso, no? Sono i simboli delle città, ancora oggi è rimasto questa cosa. E gli dà incarico di costruire questa quadriga. Questo artista etrusco inizia a costruire questa quadriga. Nel frattempo la storia va avanti, i romani cacciano il re etrusco. Questo artista però stava a finire l'opera, finisce di costruire quest'opera in terracotta, diciamo così, la mette, loro la mettevano in un piccolo forno a cuocere, nel senso che l'umidità si assorbiva, no? Si induriva, diventava più compatta. Invece quest'opera, invece di rimpicciolirsi, cresce, sta quadriga cresce, spacca il forno, diventa una quadriga gigantesca. Quest'artista etrusco si mette pure un po' a paura, dice che sarà successo, che ho fatto, e i romani dicono: ah, questo è un presagio straordinario, cioè questa è la quadriga che dovrà ornare il nostro tempio, Roma diventerà una città grandissima, distruggerà tutti i confini. E l'etrusco dice: ma no, aspetta un attimo, questa l'ho fatta io che sono etrusco, forse gli etruschi devono diventare così grandi, crescere invece di... E i romani dicono: no, aspetta un attimo, cioè questo è il tempio nostro. E inizia un po' a litigare su sta quadriga. Mentre litigavano, che succede? Che fanno una corsa di cavalli e vince un etrusco. Gli etruschi dicono: vedi, siamo noi che dobbiamo vincere. Però sta quadriga di cavalli etrusca, invece di fermarsi al traguardo come normalmente avviene, inizia a correre all'impazzata, corre, 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 arriva sotto le porte di Roma, butta per terra Setrusco che la portava, la uriga. Setrusco cade per terra e muore. Gli etruschi si mettono pure un po' a paura e dicono: Giuda, forse c'avano ragione, la quadriga bisogna dargliela. E quindi decidono di consegnare la quadriga a Roma e diventerà la quadriga di Veio, che è uno degli oggetti più importanti dell'antica Roma. Roma c'aveva degli oggetti importanti, erano pochi ma importantissimi, oggetti sacri, perché i romani dicevano che venivano dal cielo, erano segni degli dei che volevano Roma caput mundi. E quindi questa quadriga diventa al tempio di Giove Capitolino, dove per la prima volta furono messe delle immagini degli dei, lo dicono gli storici, no? Gli dei prima non avevano delle forme antropomorfe, erano delle forze. Quindi però in questo caso per la prima volta ci sono delle immagini degli dei. Veio è costretto a dare questa quadriga ai romani. Inizia una guerra sottile che durerà centinaia di anni. Roma contro Veio, una cosa di cui pochi tante volte conoscono, ma Roma inizierà una guerra contro Veio che durerà centinaia di anni, perché Veio si assurgeva a centro di potenza. Gli ingegneri di Veio erano famosissimi. Voi pensate che Roma divenne famosa anche per le opere idrauliche che seppe compiere, tra cui la Cloaca Maxima, che era lo scarico fognario, che sembra una stupidaggine oggi, ma era una cosa importantissima. Roma costruisce le fogne, il sistema fognario, erano degli ingegneri etruschi di Veio, perché loro ne sapevano di più, sapevano costruire queste cose.
Quindi inizia questa guerra che durerà centinaia di anni, fino ad arrivare al culmine in cui i romani dicono basta, o vinciamo noi o vince Veio. Qua non ci possono essere due città a comandare, o noi o Veio. Iniziano un assedio che durerà 10 anni. Voi pensate che la guerra più famosa del mondo è la guerra dell'assedio di Troia di 10 anni, no? Questo assedio dura 10 anni, però lo conoscono pochi, di meno, è meno famoso, però dura ugualmente 10 anni. Per la prima volta i romani combattono d'inverno, cioè prima di solito le guerre duravano da marzo a ottobre, il periodo dalla primavera all'autunno, perché il periodo invernale era dedicato ad altre attività più spirituali, più interiori, più di raccoglimento. Invece per la prima volta, per vincere questa guerra, perché dice basta, meglio dobbiamo vincere, e fanno l'assedio, quindi iniziano, si mettono tutti intorno alla città di Veio e iniziano a assediare la città, e dura 10 anni. Infatti ci sono anche delle dispute interne, già Roma era una città che nel frattempo era cresciuta, quindi c'erano i tribuni della plebe che dicono no, l'esercito non può combattere d'inverno perché poi i contadini, i campi, come facciamo? Invece c'era più la parte patrizia, la parte più di combattenti che diceva no, perché noi normalmente identifichiamo i plebei come i poveri, i patrizi come i ricchi, cosa che non esisteva nell'antichità, no? Cioè non era così, c'era chi faceva un ruolo e chi faceva un altro, ma non c'era questa distinzione tra ricchi e poveri. E dicevano, ma voi pensate che l'uomo anche per la caccia d'inverno dorme fuori, no? Per cacciare una belva va fuori, com'è possibile che noi non siamo capaci di fare una guerra d'inverno? Anche con l'esempio della guerra di Troia, diciamo, a Troia hanno combattuto 10 anni per vincere Troia, non siamo capaci di fare lo stesso? Siamo romani. E quindi combattono questa guerra 10 anni, 10 anni d'assedio, 10 anni d'assedio, succede di tutto, voi immaginate, no? Immaginate la vita di ognuno di voi gli ultimi 10 anni, quante cose sono successe, no? Tantissime di noi 10 anni fa facevano tutt'altre cose, no? Eppure invece quelli romani 10 anni hanno fatto sempre la stessa cosa, sempre la guerra contro Veio, dobbiamo vincere, no? È così, cioè la costanza è una qualità fondamentale. È facile essere eroi per 5 minuti, è facile essere eroi per 6 mesi, no? È difficile, più difficile essere costanti 10 anni, combattere tutta la vita, sempre, sempre. C'è un solo pensiero, la vittoria, non ci sono altri pensieri. Tutto il resto passa, la vittoria, quello è l'unico obiettivo. E in 10 anni succede di tutto, tra cui ad esempio ve ne arrerò qualcosa, no? Dice, a un certo punto c'erano due comandanti romani che assediavano Veio, che avevano litigato, erano un po' gelosi uno dell'altro, dice quello è un po' arrogante, quello è un po' così. A un certo punto, mentre stanno a fare l'assedio di Veio, arrivano popolazioni vicine a cercare di portare aiuto a Veio e attaccano uno dei campi di questi comandanti, di questi due comandanti, no? Allora questo li vede arrivare e dice, io adesso attaccano me, ma quell'altro scemo mi verrà a dare una mano, vedete che mi stanno attaccando, no? E quell'altro dice, oh guarda quello, stanno attaccando, manco chiede aiuto. Ma io ci vado, se mi chiede niente, che me frega a me? Ma ha chiesto niente, se la vede da solo. Così, quelli attacco, quello non ci va, quell'altro non chiama e sto campo viene conquistato, un guaio perché muoiono un sacco di soldati, il campo conquistato, eccetera. E quell'altro dice, a me mi ha chiamato, io se non sbagliavo niente. Però non è così, perché quando si compie un servizio, le passioni personali devono essere abbandonate, cioè anche se una persona mi può stare non tanto simpatica, ma se stiamo a combattere nella stessa trincea, questi sentimenti vanno abbandonati, non esistono. Tant'è vero che Roma li richiama in città e gli dice, brutti coglioni, tu ci devi andare pure se non ti ha chiamato, vedi che sta in difficoltà, lo stanno a massacrare, e tu
chiama aiuto, no? Sei scemo, vedi che quell'altro sta al campo là da solo, chiamalo, no? Dice intanto rimossi immediatamente, sospesi il servizio, anche se la loro carica durava un anno, dice voi siete sospesi subito e dovete pagare un'ammenda, perché siete due scimmie, non siete due romani, siete due scimmie e dovete pagare un'ammenda, quindi vengono immediatamente sospesi. Questi, quindi, in 10 anni, potete immaginare, questi episodi ne succedono tanti, no? Ad esempio, dice, a un certo punto c'era stato un inverno durissimo e un'estate caldissima, se morivano di freddo e se morivano subito dopo di caldo. Non si riuscivano a spiegare come era possibile, che succedeva, perché questo tempo così. Allora i romani, che erano matti fondamentalmente, proclamano una festa, si chiama Lectis Ternio, che dura 8 giorni, 8 giorni di preghiere. Forse qualcuno mi può capire, mio amico. È così, questi 8 giorni di preghiere, perché loro sapevano che una delle possibilità, cioè la grandezza di Roma dipendeva dalla pace con gli dèi. Se succedevano eventi infausti che non consentivano questa pace, bisognava ristabilire questa pace con gli dèi. E quindi dice, in questi 8 giorni aprivano le case i romani, no? Iniziavano a fare delle cose che non facevano anche mai, no? Dice, innanzitutto cercavano di non creare disarmonie, no? Le persone tra di loro non esistevano quasi più distinzioni tra plebei, patrizi, andavano tutti d'accordo, no? La concordia. Ma soprattutto, dice, a un certo punto anche con i nemici non combattevano quasi più, dice, pure con i nemici ci parlavano, che ma voi in fondo non è che siete così nemici, parliamone un attimo, cioè cercavano di appianare tutte queste discordie, dovevano trovare la pace con gli dèi, che era più importante di qualsiasi altra cosa. 8 giorni, voi pensate, nessuno di noi, quasi nessuno di noi qua dentro ha mai fatto un giorno dedicato a un ideale, non voglio dire una preghiera, ma almeno a un pensiero più alto, no? A un pensiero verso il divino. Quelli ne facevano 8 giorni. Così, ad esempio, sempre un'altra cosa, a un certo punto dice, vicino Roma c'era il lago Albano, che c'è sta pure oggi, il lago Albano, e questo lago d'estate, invece che asciugarsi, inizia a crescere, cresce il livello, cresce il solo la calbana. I romani dicono, prodigio, che cacchio è successo, come fa a crescere, che non piove, c'è la secca, il lago cresce, ma non è possibile. E invece il solo lago cresceva, e i romani che dicono, mandiamo subito una delegazione a Delfi, che a Delfi c'era un santuario famosissimo di Apollo, no? Questa cosa nella storia di Roma avviene 2 volte, adesso questa cosa che vi sto narrando io e quando c'era la guerra con Annibale, dopo la battaglia di Cannae, quindi voi immaginate quanto era un momento importante di Roma, no? Ma immaginate anche che loro prendono, che ne so, 5 romani, 5, e gli dicono, voi dovete andare a Delfi. Quelli dicono, do? Delfi! Perché dico, come cazzo sarei a Delfi qua? Non è che c'è l'aereo Roma-Delfi, no? Dovevano partire e dire, ragà, dovete andare a Delfi perché dovete interrogare il santuario di Apollo di Delfi. E sbrigatevi pure. E quelli, porco Giuda, sbrigiamoci. A piedi partono, arrivano al mare Adriatico, là prendono la nave, presso la nave, dopo partito vanno a Delfi. Ostia, fanno il giro del terreno, che vele, no? Il mare, c'è la tempesta, ce ne frega un cacchio, domanda a Delfi, no, con la navetta, non è che c'era crociera costa, no? La nave, per fortuna, no? I pirati, cose, arrivano a Delfi, interrogano, sbrigamosi a piedi, una corsa. Avesse cosa dell'oracolo di Delfi. Nel frattempo che torna sta delegazione, a un certo punto c'era sempre questa sede di Veio che dura 10 anni, esce un vecchio etrusco dalle mura e mentre sta là dice, ma Roma non vincerà mai fino a che non svuoterà le acque del lago Albano.
i romani che stanno là dicono, che ha detto quello? Hai sentito pure tu? Ho sentito, hai sentito? Ho sentito? Quelli dicono, oh, questo dobbiamo capire meglio che ha detto. E quindi facciamo così, escono due romani dal campo e dicono, abbiamo saputo che qua a Veio c'è un famoso indovino anziano con la barba bianca, alto 1,75 m, che porta la pelle di pecora di traverso, quello è famosissimo. Io ho un problema a casa, mi servirebbe interrogarsi indovino etrusco. E quelli dicono, ma che è questo signore qua? Sì, sì, proprio quello, che lo potete far uscire? E quelli dicono, sì, però non mi fate niente, eh? No, 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 ma che sta scherzando? È una cosa mia, personale, di casa, mi muoio, ho litigato, può uscire un attimo. E quindi esce e si indovina etrusco, che dice, appena esce e si indovina etrusco, e il romano che invece è bello piazzato, se prende le sue spalle indovino de corsa, se lo porta al campo romano, porta un arsenato subito di corsa. Gli etruschi protestavano perché dicevano, no, ma si può fare così, brutti, ci serviva, passa tutto. E quindi lo portano al senato e gli dicono, senti un po', ma tu che hai detto quel giorno che hanno sentito i romani? E quello dice, io ho parlato per voce degli dèi, non è che posso adesso dire una cosa per un'altra, gli dèi si può dire solo la verità. E quello dice, appunto, e quindi che dobbiamo fa? E quello dice, c'è un antico, una cosa detta famosissima da noi, che Veio cadrà quando le acque del lago Albano saranno fatte defluire, ma non fino al mare, ma dispersi in un modo particolare. E quindi dicevo, davvero? Vabbè, puoi andare, grazie. E lo fanno ritornare al campo etrusco, no? Nel frattempo torna pure la delegazione di Veio e dice le stesse cose al santuario di Apollo. Apollo, 10.000 km lontano, 5.000 km lontano, aveva detto la stessa cosa. In più aveva detto pure un'altra cosa, dice, Giove è adirato con Roma, perché quando voi avete sospeso quei due magistrati, che è vero che erano due scimmie, però prima di finire il mandato avrebbero dovuto fare le ferie latine, che era una festa che si faceva al santuario di Giove. Diciamo, l'avete sospese, avrete pure fatto bene, però la festa di Giove la dovete fare, perché se si è sempre fatta fino a questo momento la dovete continuare a fare per sempre, non ci sarà mai un giorno in cui questa cosa dovrà interrompersi. Torna sempre questo concetto della costanza, sempre. Roma, la grandezza di Roma, è il primo giorno facevano delle cose, l'ultimo giorno prima della caduta facevano le stesse cose, non cambiò mai niente. E quindi dice, fate le feste di Giove, fate defluire le acque del lago Albano e Veio cadrà. I romani eleggono un dittatore, che era una persona con pieni poteri, si chiama Marco Furio Camillo, che prende tutti questi presagi, fa le ferie latine, fa le feste di Giove, fa defluire le acque del lago Albano. E dice Livio, oramai il destino della città era segnata. In più, le divinità principali degli Etruschi, guarda un po' quali erano, Giunone e Minerva. Quelle divinità che a Roma erano sì onorate, però erano tipiche etrusche, dovevano essere ancora conquistate. E quindi Marco Furio Camillo dice, prima di conquistare la città, dice proprio, invita Giunone ad uscire fuori e a venire con lui, perché a Roma sarebbe stata onorata di più. E poi, non potendo conquistare le mura di Veio, scava un tunnel da sotto, dice, mette gli uomini, turni da 6 ore, dice, raga, me ne frega un cacchio, voi non dovete combattere, scavate. Scavano 6 ore a testa, via 6 ore, via, si inizia, scava tutto un tunnel, arriva fino sotto, quasi a entrare dentro Veio, e dice, oh, io sono pronto, Veio è quasi caduta, manca solo l'ultimo assenso, col bottino che dobbiamo fare? Manda ordine al senato, dice, il senato decidete voi, fa un po' pure il vago, dice io non voglio sapere niente, che dobbiamo fare col bottino? E il Senato dice non lo so, i soldati, dice oh, chiunque di Roma vuole prendere parte al bottino di Veio, parta e vada a Veio, sotto Veio. Parte una folla, tutti i romani, tutti, parte una folla di romani che è pronti appena si conquista la Veia a prendere il bottino. Però Camillo, Furio Camillo dice che oggi c'è solo la fermata della metropolitana, ma è un dittatore importante, dice fermi un attimo, vabbè prendiamo Veio, però io prima di conquistarla dico che un decimo del bottino andrà ad Apollo, a Delfi, perché ci ha detto come dovevamo fare per conquistare Veio, e poi faccio pegno di conquistare, di restaurare un tempio, si chiama di Mater Matuta, oggi per noi è quasi sconosciuto, è il tempio dell'Aurora, è una divinità particolare, una divinità a Roma si festeggiava a giugno, prima del solstizio d'estate, in cui praticamente veniva dato compito a delle schiave di pulire il tempio di Mater Matuta, e poi entravano, dice, le donne univire, cioè che ci avevano avuto un solo marito, e dice queste donne entravano e prendevano a bastonate queste schiave, è un po' una cosa cruenta ma era così, e dice il tempio adesso aspetta a noi, voi dovete uscire, e si festeggiava Mater Matuta, l'aurora, che per tanti di noi, di voi che hanno fatto il solstizio, è quel momento della notte in cui prima che faccia giorno inizia ad arrivare quella leggera lucetta, no? Che tanti pensano siamo salvi, pure stanotte è passata, no? Finalmente, quella è l'aurora, è una divinità importante, un momento di passaggio. E quindi Furio Camillo, tutti quelli dietro, tutta Roma dietro, entra da sto cunicolo, inizia un'ammazzatura totale, conquista Veio, scannatura, ammazzano tutti là dentro, fino a che a un certo punto lui dice basta, è corsa dopo 10 anni, voi potete immaginare, 10 anni che sono sfogati pure, 10 anni che attaccavano, 300 anni di guerra prima, 10 anni d'assedio, c'è stata un po' una carneficina, diciamocela tutta. Dopo sta carneficina dice basta adesso, basta, è finita, fermatevi tutti, fermatevi, quelli che sono sopravvissuti, Veglia è conquistata, fermatevi, prendiamo i giovani più nobili, mandateli al fiume, lavateli, purificateli, vestiteli di bianco, dobbiamo fare la cosa più importante di oggi, dobbiamo portare Giunone a Roma. Quindi arrivano i sacerdoti, questi giovani che avevano fatto la guerra fino a 5 minuti prima, tutti purificati al fiume, le vestite di bianco, si presentano sotto Giunone, sotto la statua di Giunone, che dice era toccata solo dai membri di una famiglia. Voi pensate, no? Era una cosa impossibile pure oggi a pensare ai giorni nostri, no? Pensate che solo i membri di una famiglia toccano una cosa. Eppure quelli si presentano là sotto e uno candidamente, appunto, come dice la parola, di bianco, dice Giunone vuoi venire a Roma? E tutti quanti gli altri compagni militari rispondono sì, sì. Allora quello ha detto di sì, portamola. E quindi prendono sta statua e dice la portano a Roma, e dice a quel momento Giunone divenne veramente una divinità di Roma.
Tanto che la difese poi.
Tanto che la difese, poco dopo, no? Poi sapete tutto l'episodio dei galli che attaccano Roma di notte, eccetera, eccetera. Le oche, sacra Giunone, si mettono a starnazzà e salvano Roma. Allora, Giunone era divenuta veramente una divinità di Roma. E così anche poco dopo avvenne la stessa cosa con Minerva, che era molto onorata presso una città vicina, si chiamava Faleri, i romani stessa cosa, assediano sta Faleri, a un certo punto c'era un educatore di questi etruschi che prende tutti i giovani più nobili, li porta nel campo romano e dice romani, in fondo io vi consegno i figli più nobili degli etruschi, fateci quello che vi pare, tanto gli etruschi quando vedranno i propri figli in mani vostre consegneranno la città, E loro gli dicono, no, brutta scimmia, noi mica siamo come voi. Noi innanzitutto i figli degli Etruschi non è che ci avemo con loro perché sono figli degli Etruschi, questi ci hanno colpe. E poi noi queste cose così scorrette ne facciamo. Quindi mo brutta scimmia, a te te le chiamo. E a voi figli degli Etruschi portatela a bastonate dei falisci, sono sempre etruschi diciamo, i Faleri, portatela a bastonate dentro la città. Capito? E questi sti ragazzetti prendono sto maledetto traditore, lo portano a bastonare dentro la città, dico guarda che questo ci ha venduto i romani, ma i romani hanno detto questo e quest'altro e ci hanno rimandato con sta merda, sgobbatelo, e quindi quelli lo sgobbano, però dicono oh, ma in fondo sti romani non sono mica così male, forse ci conviene sta sotto i romani. E così escono i nobili della città e dicono guarda, noi come voi ancora non abbiamo trovati qua intorno, tutto sommato ci conviene stare con voi che contro di voi, e quindi dice liberamente consegnano la città ai romani, che non gli fanno niente perché dicono vabbè, pure voi tutto sommato siete una popolazione nobile, quindi possiamo parlare, e non gli fanno niente. L'unica cosa, dice Minerva, che era molto onorata in questa città, la portano a Roma. Minerva, che è un po' anche questa, è la sapienza armata, no? È questa intelligenza sottile, capire le cose. Minerva era la dea degli artigiani, però è anche intuire le cose, capire le cose, e la portano a Roma. E così la triade capitolina, questa funzione arcaica, Giove, Giunone e Minerva, è completata. E questo è un po' il mio racconto della triade capitolina, col quale passo la parola a me.
Bene, seconda volta grado, eh. Allora, voi dovete pensare, no, che tutto quello che noi stiamo dicendo è una sintesi, no, di mille anni di storia e di conoscenza secondo quello che ci arriva, quindi come al solito Fabrizietto nella sua megalomania dice ma parliamo di Giove, Marte e Quirino, no? Dico vabbè, niente, praticamente ci sono delle persone che hanno speso tipo 60 anni, 70 anni a cercare di capire Giove, Marte e Quirino, hanno scritto dei libri alti così, sintesi di studi e di articoli, cioè, e noi tre, capito? Abbozziamo, no, dei concetti. Voi calcolate che tutto quello che noi diciamo sarebbe stata una prassi di insegnamento non romana, nel senso che i romani per esempio educavano i loro ragazzi con le storie, quindi qualsiasi cosa succedeva c'erano gli storici e gli annalisti che segnavano alcuni episodi cardine della vita romana, episodi straordinari, e poi erano quelli che leggevano i loro figli perché questi fossero educati, no? Chi aveva invece un approccio più più didattico e accademico da questo punto di vista era proprio per esempio la Grecia. Ma i greci e i romani, anche se essendo figli dello stesso ceppo di sangue, perché comunque erano popolazioni indoeuropee, vivono delle evoluzioni completamente differenti. Quindi quando Roma, giustamente diceva qualcuno di loro, era ancora in una situazione generale storica difficile, quindi ancora aveva piccoli accampamenti eccetera eccetera, aveva ancora una vita bene o male rurale e agreste, invece in Grecia c'erano i templi già, che ne so, con i capitelli corinzi e marmi bianchi, no? Si studiava la filosofia, c'era l'accademia, c'erano le accademie di giovani uomini che studiavano la filosofia. E Platone scrive concettualmente come si organizza uno Stato, che è questo, no? La Repubblica. Ora, una volta fatto un manuale del genere, tutti potremmo dire, vabbè, allora, una volta studiato questo, tutte le popolazioni possono applicarlo, no? E quindi, se questa è la teoria, e la teoria è giusta e viene riconosciuta, come universalmente era stata riconosciuta comunque, la teoria platonica come uno dei migliori modi per governare uno Stato, invece l'attuazione era particolarmente difficile, tant'è vero che lo stesso Platone, per esempio, per cercare di farlo bene, di attuarlo bene,
prova a venire nella Magna Grecia, no? A fondare una città, Bari, credo Siracusa, adesso non la ricordo bene, prova a fondare una città secondo i suoi schemi, però non è la stessa cosa, diciamo, concettualizzare come si dovrebbe fare uno Stato e fare invece quello che ha fatto Roma, cioè non concettualizzarlo ma realizzarlo. Quindi qual è la differenza sostanziale tra una popolazione indoeuropea, stesso sangue, stesso ceppo, stessa radice, stesso sentire, stessa idea della tripartizione, che ci poteva essere nella Grecia piuttosto che nella penisola iberica o che ne so, al nord della Scandinavia o in India, no? O in Persia, che ne so, e Roma. C'è una differenza come tra immaginare un fuoco, no? e accenderlo. Cioè, immaginate che voi non avete mai visto un fuoco e a un certo punto lo dovete accendere, no? Quindi penserete, ah, come faccio a farlo fare? Cioè, o cade un fulmine, oppure come faccio a crearlo? Ne ho solo sentito parlare, ma non l'ho mai visto. Forse l'idea non rende, ma tra la teoria e la pratica ci passa veramente un mare infinito. Allora, la differenza qual è? Cacchio, la differenza è sostanziale. Allora, voi lo sapete, no? Lui ha detto che oggi ricordiamo pure un po', siamo vicini al Natale di Roma, no? E quindi un po' ricordiamo la storia, no? Voi sapete la mitologia, la leggenda, no? Di Roma, che cosa racconta, no? I due gemelli che furono trovati, diciamo, nel cesto, sulle rive del Tevere, no? E la storia precedente era praticamente che Anchise, che era il figlio di Enea, fonda Alba Longa in Numitore, che era il re legittimo, viene spodestato dal fratello Amurio, no? E qua già si inizia a creare una frattura. Attenzione, questi qua sono procedimenti. A noi la storia ci viene raccontata secondo la leggenda, ma dietro la leggenda c'è sempre un significato, no? Ci racconta qualcosa. Che cosa è successo praticamente? Numitore, che è un erede, diciamo, di sangue, di stirpe, di Enea, aveva fondato questa città che si chiama Alba Longa. E chi lo spodesta? Il suo fratello, che non era quindi quello che era stato, diciamo, deciso da tutti quanti fosse diventato il re, no? Quindi lui compie un'usurpazione. Questa è una cosa straordinaria, perché quando uno compie un'usurpazione, la prima cosa che fa è cercare di limitare il potere di chi invece era colui che era invece legittimato. E la prima cosa che si fa è naturalmente recidere tutte le possibilità che aveva quello che è stato spodestato di avere una continuità. Quindi si uccidono i figli o comunque si blocca, diciamo, la discendenza. La figlia di Numitore si chiamava Rea Silvia. E questa viene decisa naturalmente da chi aveva usurpato, che era Murio, che questa fosse votata a diventare una vestale, quindi non si poteva sposare, non poteva fare dei figli. Quindi si blocca, no, la possibilità che il legittimo re potesse avere una continuità. La leggenda dice che però Rea Silvia viene posseduta da Marte, diciamo noi da un Marte, no? Ora, naturalmente, no? Uno può, la leggenda racconta che Marte, ma anche per esempio un valente soldato, cioè un uomo che incarnasse Marte, no? Può essere considerato così. La leggenda racconta di Marte e noi prendiamo questo per buono, lo dice pure Livio. Non sappiamo se Marte fu effettivamente il padre o non il padre, ma per quello che è successo dopo, nei secoli dopo, sicuramente era un Marte. Fa dei figli, quali per salvare, diciamo, questi bambini, viene deciso che questi vengano, diciamo, abbandonati sul Tevere, dove vengono raccolti poi successivamente. Questi due fratelli vivono la stessa cosa praticamente di quello che avevano vissuto i propri avi, Solo che questa volta in senso inverso, cioè si ribalta la cosa, cioè si afferma il diritto invece che il non diritto. Cioè Romolo, diventato grande, viene scelto per essere il re dai suoi concittadini, no? Nella leggenda. E per decidere chi fosse il re, naturalmente, come si usava una volta, si prendevano gli auspici, quindi si decide che uno andasse sul monte Aventino, in questo caso Remo, e uno sul monte Palatino, in questo caso Romolo. Vedono tutti e due i segnali, ma uno vede più cieli dell'altro, e quindi si decide che Romolo divenga il re. Così il re, così come è sempre stato nelle popolazioni indoeuropee, traccia le misure, cioè colui che delimita lo spazio, no? Delimita l'imperium, cioè delimita ciò che è consacrato e ciò a ciò che non lo è. Quindi decide lo spazio in cui c'è la civiltà e lo spazio dove invece c'è il caos, dove c'è l'ordine e dove c'è il disordine. E lì era una divisione vera e propria, no? Perché voi dovete immaginare sempre che Roma in quel periodo lì si trovava in una zona di difficile, dove era difficile sopravvivere, era pieno di boschi, c'erano i lupi, c'erano l'orsi, vicino c'erano, c'erano i latini, che comunque erano popolazioni anche bellicose, che non è che sopportavano facilmente la crescita di una città che poi l'avrebbe potuti spodestare. Dall'altra parte del Tevere addirittura c'era una civiltà che arrivava fino alle Alpi, no? Aveva influenze lontanissime, c'erano gli Etruschi, quindi non è che è proprio una situazione facilissima. Romolo quindi delimita comunque il suo spazio e, accompagnato da segni premonitori e dalla sua naturale capacità di avere dentro di sé tutte e tre le funzioni di cui prima parlava Fabrizio, no? E quindi la parte gioviale, la parte marziale e la parte quiritica, no? Quindi era un bravo allevatore, era un bravo combattente ed era un bravo re. E crea l'opportunità, si trova di fronte all'opportunità di avere un rapporto diretto con un nume particolare che si trovava sul Campidoglio, che si chiamava Jupiter, questo era il suo nome. Con lui viene stabilito un patto, che quella sarebbe diventata la città eterna, che fosse diventata il capo del mondo, e in cambio di questo Romolo concedeva qualcosa di importante: tutte le vittorie combattute secondo il diritto e soprattutto, questa è una cosa importante, che è anche estremamente difficile spiegare, e anzi diciamo che è quasi impossibile spiegare. Romolo, diciamo, assume dentro di sé questa caratteristica, no? Che lo fa di per sé essere un Giove. È come se lui diventasse Giove, mette il marchio a una civiltà, cioè fa in modo che questo patto rappresenti un ritorno all'età dell'oro, non del suo piccolo popolo, ma di un'intera stirpe, cioè di un'intera calata, cioè tutti gli indoeuropei erano incarnati da questa volontà suprema di Romolo. Questa è una cosa veramente straordinaria, a cui nessuno naturalmente può credere, se non fosse che noi con il senno di poi abbiamo visto di che cosa è stata Roma, no? Quello che ha creato lui e che poi tutti gli altri hanno riconosciuto, lui non l'ha spiegato. Cioè non è che è sceso giù e ha detto: oh, vabbè raga, ho fatto una cosa, ho fatto un patto con un nome che ci sta qua. Giove ha detto che qua diventiamo i comandanti assoluti e dovunque andiamo noi si piegherà il mondo. Diventeremo diciamo la patria del diritto, diventeremo diciamo i primi ad avere un'urbanistica e una tecnologia sviluppata, svilupperemo tecnologie militari imbattibili, avremo nulla di questo, no? Lui non dice niente, svolge un'operazione semplicemente magica. Chi si renderà conto di questo è il secondo re, il suo successore Numa. E Numa che si rende conto di che cosa è successo, che cosa ha combinato Romolo. E la grandezza di Romolo noi oggi l'abbiamo grazie alla forza di Numa. Perché Numa fa una cosa straordinaria, capisce l'episodio e lo codifica, cioè lo inizia a mettere insieme, inizia a creare tutta una serie di strutture sacerdotali per conservare e contenere quello che Romolo aveva creato, altrimenti si sarebbe disperso. Allora, sapete che cos'è un codice? Vabbè, esiste, diciamo nella giurisprudenza, un codice, diciamo un testo più o meno che raccoglie, diciamo, tutta una serie di leggi. Nel IV secolo dopo Cristo, un codice, diciamo, il codice teodosiano, raccoglie una legge che dice che si fa divieto assoluto dopo Cristo, quindi parliamo esattamente di 1000 anni dopo la fondazione di Roma, no? Fa divieto assoluto di bruciare profumi ai lari, al genio e ai penati. Sì, vabbè, no, lascia perdere.
Lavagna elettronica.
Lavagna elettronica. No. Scusate, abbiamo saltato un po' dei palini, sembra, diciamo, un volo eccessivamente lontano, però sappiate che quelle operazioni fatte poi non hanno costituito un'operazione nel nulla. Dall'altra parte, naturalmente, della barricata c'è sempre stato, così come noi diciamo, no, che le nostre sono una popolazione solare dedita ai culti solari eccetera eccetera, c'è sempre stata una controparte. E questa controparte ha sempre avversato, naturalmente, questa operazione di Romolo, e lo ha sempre fatto per secoli, ha continuato a farlo e continua a farlo ancora oggi, perché quella operazione segnò un solco incancellabile. Al massimo si poteva occultare, viene occultato dalla menzogna, ma non si può cancellare. Allora, l'unico modo per evitare che i numi così evocati da Romolo fossero ancora presenti oggi era confondere l'operatore, perché tutti sanno, diciamo, allora, all'epoca, nei tempi antichi il rapporto con il divino era un rapporto scientifico, si parla appunto di scienza sacra, no? Quindi, essendo gli dei delle forze, bene, si muovevano e si manifestavano a seconda di come l'uomo le faceva muovere o manifestare, perché altrimenti erano su un'altra dimensione, non ti toccavano assolutamente, vivevano per fatti loro nella loro vita parallela. Che cos'è che collegava l'uomo e il divino? Il rito, cioè erano dei meccanismi semplici, così come, che ne so, come la teoria della gravità, no? Cioè, se io prendo una cosa, la butto per terra, questa cade. È un fenomeno naturale, fisico, e la stessa cosa avveniva per i riti. Se io faccio questo, il nume fa quest'altro, è uno scambio diretto, no? Che va fatto in modo pulito, naturalmente, senza interessi, diciamo, personali. Questo è stato ribaltato a un certo punto nella storia con un'altra concezione della religione, che è quella fatta dall'intermediario, che decapita sostanzialmente l'uomo, sradica il rapporto dell'uomo con il divino, cioè non ti occupare tu del divino perché se ne occupa lui lo farà per tutti quanti, tu non devi né vedere né vedere né interpretare, fai quello che te dico io. Questo è, diciamo così, un peccato capitale, cioè questa è la distruzione della nostra civiltà. Se noi oggi siamo qui a parlare di questa cosa di cui non dovremmo parlare, perché la dovremmo sentire dentro, è perché ci sono stati degli uomini che hanno sovvertito l'ordine tradizionale, ci hanno sradicato dalla possibilità di dialogare con i numi, e solo per quello che oggi non ci sono, non regna la giustizia, è solo per quello che noi viviamo nella barbarie più pura, Cioè noi siamo ormai assuefatti alla prepotenza, siamo assuefatti alla mancanza del diritto. Qualsiasi cosa succede ce lo fanno sotto il naso e noi non possiamo dire niente, perché non abbiamo la capacità più di dialogare con gli dèi, di stare nella pace con gli dèi, no? Che era la prima cosa per i romani, stare nella pace con gli dèi, fare la guerra secondo il diritto. I romani quando fanno le guerre contro il diritto perdono. I romani lo raccontavano così, raccontavano gli episodi, non come lo sto dicendo io, che siamo figli del mondo moderno, abbiamo bisogno, ma lo raccontavano così, come dicevano prima, no? Come non so, ci sono diversi episodi che raccontano in cui i romani, la guerra con i Galli, no? Roma per esempio subisce il primo sacco contro i Galli, cioè i Galli entrano dentro le mura di Roma e assediano il Palatino, non era mai successo dalla fondazione che entrassero dei nemici dentro Roma. Perché? Perché durante questa guerra, che diciamo la prima invasione dei Galli in Italia, nella zona dell'Italia, allo scontro degli Etruschi, e gli Etruschi perdono naturalmente in campi di battaglia, gli Etruschi, anche se nemici dei Romani, diciamo, vanno a chiedere aiuto ai Romani, no? Questi sono venuti, ci hanno smassacrato, venite voi a parlare con i Galli. E i Romani dicono, beh, noi in battaglia con voi, no, scusate, venite, dateci una mano in guerra. E i Romani dicono, no, noi voi la guerra non la facciamo, vogliamo sapere che cosa è successo. Quindi mandano degli ambasciatori a parlare con i Galli naturalmente dicono, beh, se gli Etruschi hanno chiamato i Romani, probabilmente questo è un popolo saggio, un popolo valente, no? Quindi parlano con l'ambasciata romana e i Romani dicono, qual è il vostro diritto che state reclamando? Forse gli Etruschi vi hanno fatto qualche cosa? No, cosa chiedete voi agli Etruschi? Ma noi vogliamo passare e poi vogliamo un terzo della loro terra. E dicono, ho capito che vuoi questa cosa, ma per quale motivo la vuoi? Dove è stato violato il diritto? Ti hanno fatto qualche cosa? Dice, no, noi abbiamo la legge della spada e siamo più forti e abbiamo il diritto di chiedere un terzo della loro terra perché loro ce ne hanno tanta. E loro dicono, che cazzo di diritto è questo? Non si può fare. Ovviamente non si può fare. Ne nasce un parapiglia, si azzuffano gli Etruschi con i Galli e i Romani, gli ambasciatori romani, invece di mettersi da parte, così come è dovuto dalle leggi delle genti, gli ambasciatori non possono prendere le armi in mano, ma i Romani sono dei valenti combattenti, sono guerrieri, sono abituati. L'ambasciatore romano non era ciccione panzone che mandavano in India per rimediare i marò e gli scatarano in testa, no? È chiaro? Erano combattenti. Quindi che cosa fanno? Vedono il parapiglia, vedono la prepotenza e dimentichi del diritto, impugnano le spade, il giavellotto, cioè uno degli ambasciatori romani prende il giavellotto, si alza, vede il comandante dei Galli che capeggiava, stava a combattere tutto gagliardo, dice guarda questo, gli tira una giavellottata, lo trapassa da parte a parte, poi lo alza e dice oh, mica stiamo a giocare pure noi. I Galli non fanno la guerra, tornano indietro perché sono sconvolti a loro volta da questa violazione della legge delle genti. Dice, ah, questi sono venuti da noi, ci hanno detto quello che dovevamo fare e poi i loro ambasciatori entrano in battaglia così in modo palese. Incagniti come pochi, i Galli partono, passano attraverso le Etrurie e tutte le città si chiudono naturalmente. Andiamo a Roma, partono diretti solo per Roma, per vendicarsi di questa cosa. I Romani, presi dall'abbaglio completo, dimenticano di fare i riti per fare le battaglie, non si organizzano, mandano un esercito alla rinfusa che si mette lì, due consoli presi così, neanche il dittatore nominano, prendono una scanizza storica, no? Si rinchiudono a Veio. Quelli, alcuni che erano rimasti, altri di corsa tornano a Roma, neanche chiudono la porta. Roma si prepara alla distruzione totale. Ci sono delle scene, ragazzi, passa un po' un libro. Ragazzi, chi non l'ha fatto? Costano poche lire, ma veramente vi cambiano una vita. La storia di Roma di Tito Livio, quando andate al bagno, vi leggete 4-5 pagine, vi cambia la vita, cioè, veramente. Perché così venivano educati i nostri antenati, venivano educati con quello, non è che si parlava di Giove, di Marte, raccontavano quello che succede quando si viola il diritto, quando l'ingiustizia arriva su Roma o quando Roma compie un'ingiustizia, ci si prepara alle peggiori afflizioni quando si perde, quando non si rispetta il diritto e alle peggiori vendette quando invece si è nel diritto. questi che fanno? Arrivano i Galli, praticamente entrano dentro Roma, si prepara la distruzione della Roma, una città grande, già c'aveva 300 anni, succede il putiferio, si cerca di stabilire chi... Roma, ormai i Galli avvicinavano, le porte, le mura non si potevano tenere, non c'erano soldati per tenerli. In mezzo alla città sono pagine commoventi, ragazzi, leggete queste pagine. Si decide chi è che deve, chi deve sopravvivere e chi no. Quindi gli uomini atti alle armi vengono mandati, una parte sul Palatino, una parte sul Campidoglio. I vecchi dicono da soli, i patrizi e i plebei insieme indossano le loro più belle tuniche, vesti, e lasciano le porte aperte e si mettono seduti al centro della casa ad aspettare i Galli che li massacravano. Le donne, che all'inizio non vengono neanche contemplate tra le persone che potevano naturalmente aprire le armi, no? Si trovano lì in mezzo alle piazze a dire: noi che cosa facciamo? I vecchi dicono: no, no, voi andate ai maschi, ai giovani, gli danno le armi in mano, gli danno per provviste per sopravvivere e si vanno a chiudere dentro. Si vede questa marcia di giovani atti alle armi e di uomini che vanno verso il Palatino e verso il Campidoglio, i vecchi che si mettono da parte e si vanno a preparare per la buona morte, e le donne che in mezzo alla strada piangono, dicono: noi che cosa facciamo? Non ci hanno detto di salire, non ci hanno detto neanche di restare, seguono il corteo e nessun uomo ha il coraggio di dire: no, voi non potete venire, perché se ti do un pezzo di pane a te io resisto un giorno di meno. Tutti si chiudono dentro questi accampamenti. I Galli entrano dentro e tengono la città sotto quadro, e il giorno prima uccidono naturalmente i vecchi. È anche bellissimo il pezzo con cui leggete queste pagine. I Galli entrano dentro Roma e trovano le case dei patrizi aperte, che hanno quasi paura di entrare, racconta Tito Livio, che dice: avevano paura di entrare, c'erano mentre, diciamo, diciamo la parte della Suburra, molti erano scappati verso i castelli, no? Verso Alba, e i cittadini, diciamo, erano atti alla guerra, più verso le campagne, verso i latini. E i romani, naturalmente, i patrizi, patrizio viene da pater, no? La patria è la terra dei padri, quindi loro non potevano andare da Roma, via da Roma, quindi si vestono delle toghe e si mettono dentro casa nello scranno con la porta aperta. I Galli passavano, vedevano questi e non entravano dentro le case, perché dicevano: ma chissà che maledizione succede, ma quelli saranno stati. Solo a un certo punto c'è un Gallo che entra dentro e vede questo romano con questa barba bianca, con la sua toga, seduto sullo scranno al centro, gli va vicino, questo immobile, e il Gallo pensa: dice, questa è una statua, e gli tira la barba. Questo prende la sua, diciamo, piccolo gladio, diciamo, piccolo scettrino, diciamo, avorio, che apparteneva alla sua famiglia, e dà una taraccata in testa, e questo naturalmente gli taglia la gola e inizia l'ammazzatura. Capiscono che questi seduti al centro della casa non è che stanno sempre lì, e aspettano la morte, quindi entrano loro, che fanno, assediano Roma, gli bruciano un pezzo alla volta, e i romani dalla barricata della balaustra della fortificazione vedono ogni giorno un pezzo di quartiere bruciare. Gli bruciavano un pezzo alla volta per fargli vedere che cosa stavano facendo della loro città. I romani, per far capire che loro non morivano di fame dentro, che erano 10 giorni che stavano già dentro chiusi, fanno le pagnotte e gliele tirano gli altri, per dire: noi al massimo moriamo di fame, anzi vediamo da mangiare pure a voi, ma non apriamo le porte. La notte provano, i Galli, diciamo, si erano stufati di rimanere lì, avevano saccheggiato il saccheggiabile, provano a fare un'irruzione passando per dietro, da dietro la rupe d'Appea, no? Iniziano a salire eccetera eccetera, però diciamo, ecco, la sagra Giunone fa più casino dei cani. I cani invece stavano a dormire, erano addormentati e non avevano svegliato nessuno. I romani si svegliano e uccidono tutti i Galli che stavano venendo, provano un'altra sortita una volta ma vengono respinti. A questo punto interviene la sorte a favore di Roma, e c'è un episodio veramente straordinario che va ricordato, no? Che è un episodio straordinario, ragazzi, è un episodio che uno dice: ecco perché Roma è durata 1000 anni. Voi dovete immaginare, i barbari, no, non facevano prigionieri, no? Ammazzavano qualsiasi cosa, che avevano distruzione, tabula rasa dappertutto, solo che erano un popolo indoeuropeo, no? Quindi anche loro avevano rispetto per le divinità, eccetera, eccetera. I romani vedevano queste persone naturalmente come delle persone incivili. Però c'è una cosa molto più importante della propria vita, no? Della propria storia, di quello che volete, che è il sacro. Per Roma il sacro era la qualsiasi cosa, la cosa più importante che ci fosse. E qua arriviamo a una piccola cosa che è fighissima, che ho trovato. E grazie a questa conversazione. E... che sa, ah ecco, stavo dicendo, questo episodio straordinario che viene raccontato da Tito Livio. Nel mentre c'era questo assedio, in cui i Galli avevano ammazzato tutto l'ammazzabile, avevano distrutto tutto il distruggibile, no? Stavano lì a bivaccare in mezzo a Roma conquistata, in mezzo ai templi, eccetera, eccetera, certo si apre la porta della città, della roccaforte del Campidoglio. I Galli rimangono lì, si arrendono, no? Si apre la porta e scende uno della famiglia dei Fabbi, con un'ampolla di acqua viscerale di Egeria.
Acqua Fabbia.
Acqua Fabbia, probabilmente, esatto, l'acqua Fabbia, bravo. E con carboncini, insomma, tutto pezzi di vino, eccetera, cioè, tutta roba che serve per fare un rito. I Galli, guarda, sei pazzo, no? Ma dove va? Niente, praticamente ricorreva in quel giorno lì in cui c'era l'assedio un rito della casa, della propria casa. Nella propria casa i lari della casa e della famiglia dei Fabbi si festeggiavano in uno dei giorni in cui c'era l'assedio deleterio e mortale per tutti. Siccome non si può saltare un evento sacro, e quando è stato fermato alla porta, dice, dove vai, scusa? È romano, non è giusto, cioè, devo andare a compiere il rito, oggi è la giornata di festa del genius della mia famiglia. Che appena esci da qua ti scanizza, dice, sì, capito? Meglio essere scanizzati dagli uomini che maledetti dagli geni della casa, che li abbandono. Quindi, allora vai, gli aprono la porta, questo se ne esce, i Galli lo guardano, si apre la folla, questo se ne va, scende, va nella sua casa, i guardi lo guardano, seguono e lo guardano fino a dentro, compie i riti nel silenzio più completo, riprende tutto l'armamentario sacro, camminando se ne ritorna nelle mura, viene aperta la porta e chiude. Si spiega Roma, no? E ci sta questo che abbiamo detto noi, no? È Giove, cioè il diritto. Quando è in sé nel diritto non c'è cosa. Guarda, il romano anche nelle situazioni peggiori, nemici spropositatamente più forti, quando Roma era dalla parte del diritto, vedi l'episodio di Annibale, no? Che viene raccontato, no? Roma non c'è niente da fare. Tu hai fatto il torto, adesso stiamo perdendo noi, ma vinceremo. Non c'è niente da fare, no? Adesso vi ho appena sfondato, non c'è più rimasto nessuno, cioè come fai a dire vinceremo noi, perché tu hai violato il diritto delle genti, hai violato i nostri confini, hai insultato Giove e quindi per forza perderai, non c'è niente da fare, non c'è niente che ti può salvare. E così Annibale fa il fagotto e si ritira. Quando scopre che tutti i prigionieri hanno preso, gli ripetono tutti la stessa cosa. Questo è Giove. Marte, no? Invece è un dio della guerra, ma Marte mica ce l'avevano solo i romani, eh? Oh, Marte ce l'avevano tutti, una parte si chiamava Thor, una volta si chiamava Ares, però Marte ce l'avevano tutti. Allora, perché Marte romano è diverso dagli altri? Che c'ha Marte di romano? Perché Marte romano è diverso dagli altri? Perché il Marte romano, già da questo episodio si capisce che è diverso, è un Marte giusto. Quando lui conquista Aria Silvia, no? La cattura, diciamo, fa sua Aria Silvia, no? Ristabilisce un ordine che si era rotto. In fondo è la protezione. E la cosa mitica che vedevo io, non so se chi ha letto, se non l'avete letto, leggetelo, si chiama Il nome segreto di Roma, di Gian Domenico Casalino, un fatto fighissimo, è un personaggio fighissimo. E lui c'ha delle aperture, delle intuizioni fighissime. Fra queste cose lui ti fa capire perché Roma è diversa dalle altre popolazioni. Cioè, perché Roma non c'è, cioè, Plotone l'ha scritto, cioè, è stato pubblicato, lo potevamo fare tutti, no? Tutti potremmo fare, ma perché Roma è diverso? Perché Roma nasce proprio sul sacro, non sul diciamo, dal punto di vista concettuale del diritto e dell'organizzazione della società, nasce proprio dal sacro. Allora la parola, lui dice, fighissima l'etimologia, lo studio di etimologia è figo. Lui dice, allora, questi, qual è il contrario di profano? Esatto, dovrebbe essere sacro, no? Esatto. Per Roma, dice, il contrario è pubblico. Perché profano? Perché, allora, l'etimologia dice che il fanum è praticamente un luogo sacro, va bene? Il fanum, no? La parola dice profanum, per, il romano è per un luogo sacro. Siccome Roma nasce da una cessione di ognuno del proprio luogo sacro, perché Roma nasce dall'incrocio di tre popolazioni, gli Etruschi, i Latini, cioè i Ramnes, era una tribù latina, e i Sabini. Ognuno di queste tre cede il proprio fanum per diventare publicum, che viene da popolo, cioè la parola pubblico viene dalla parola, etimologicamente si dice venga dalla parola antico latina publicos, che l'antico latino è questo, no? Cede il proprio posto sacro per entrare in una commistione di sacro. Quindi pubblico è già sacro di per sé, perché cede il suo piccolo coso sacro per accedere a una visione più sacra ancora, che è quella pubblica, retta da queste tre grandi divinità, che sono Giove, Marte e Quirino. Tutti cedono e tutti portano. E il culto privato, bellissima anche la costruzione del culto privato, no? Ancora oggi si può intendere in due modi la parola privato, no? Perché privato significa una cosa mia, diciamo che vedo solo io, no? Giusto? Cosa personale. Ma privato è anche essere privato, cioè essere, mi è stata tolta qualche cosa. E quindi il culto privato che veniva lasciato alle famiglie più antiche, no? Come quello dei Fabi, no? Quello scende, no? Va a fare un culto privato, non è un culto pubblico, è un culto privato. Era una sua gestione, è una concessione antica, è bellissima questa cosa. Cioè, di fronte al pubblico, no? Ecco, questa è la differenza che c'è tra noi e il comunismo, per esempio, no? Il comunismo non prevede la proprietà privata perché sradica completamente, invece la nostra visione del mondo non è così, prevede un pubblico che è superiore agli altri, ma prevede che tu abbia una tua sensibilità personale, che è legata proprio a una visione antichissima. Quando noi parliamo di privato, di diritto privato, parliamo di una cosa di 3.000 anni fa, raga, parliamo del privato. Cioè io sono privato, il mio culto per entrare dentro Roma, e questa parola la conoscono, che ne so, in India, negli Stati Uniti, la parola diritto privato è una cosa che in giurisprudenza viene. E nessuno sa, forse magari, molti di noi, grave che non sappiano, che questa è una parola nostra, che è un concetto nostro, il privato, perché viene da una concezione sacra. Io ho il mio posto, la mia famiglia, il mio focolare che mi è stato passato da millenni, alle mie tradizioni, e questo non possono essere violate anche nei momenti peggiori. L'unica cosa che può andare sopra il mio privato è il sacro pubblico. Questa è l'unica cosa che può andare sopra il mio privato, il sacro pubblico. Ma il mio privato ha un valore essenziale anche nella costituzione della mia società, perché la mia società esiste perché io ho un culto privato. E queste sono cose fighissime, no? Cioè, ci pensate, no? Ecco Marte, no? Allora, Marte, come veniva, voi sapete come veniva festeggiato Marte? Guarda, i romani tenevano tutto in mano, no? Allora, prendo Marte, dico, vabbè, come vede poi oggi De Marte, che cazzo potremmo dire, no? Dico De Marte, perché Marte, ovvio, abbiamo fatto altre conversazioni, però quando veniamo qua noi facciamo, noi non ci mettiamo neanche d'accordo su quello che sentiamo, no? Noi prima mentre stavamo bene a bere, oh, ma te che dici? Te che ti sei preparato? Boh, io pensavo di dire. Ah vabbè, tutto a posto. E allora, per noi è un'occasione per ristudiare, no, questa roba qui. Allora ci mettiamo lì e ci ripassiamo alcune cose. Allora dico, Marte veniva festeggiato. Qual era il giorno della ricorrenza di Marte? Voi sapete che Marte era un dio potentissimo, no? I romani erano figli di Marte, però erano talmente tanto figli di Marte che conoscevano talmente il proprio papà che Marte non poteva entrare in città, era vietato. Non si potevano impugnare armi, non si poteva andare a cavallo, non si poteva, dentro la città i romani si chiamavano Quiriti, cioè Marte, Quirino veniva rappresentato come una specie di Marte, un guerriere però più calmo, tranquillo, senza, non armato, no? Marte, il tempio di Marte per esempio veniva messo sempre fuori le mura, mai dentro le mura, fuori, Marte era una sentinella. Però il rito di Marte veniva svolto nel campo marzio e il 15 di ottobre che cosa prevedeva? Naturalmente non è che si bruciavano degli incensini, no? Marte è un dio della guerra, quindi l'episodio è cruento. Che succedeva? Allora si prendeva un cavallo, anzi no, scusate, si faceva fare una corsa di una biga in cerchio, in movimento antiorario. Bene, quindi una biga, due cavalli che correvano in senso antiorario. Poi facevano fare un certo numero di corse, di giri. Dopodiché, quello che aveva faticato di più, quindi che aveva tenuto più il peso, che è quello che è esterno, quando corre fa il giro più largo, è quello che sente che deve spingere più in dentro perché con la forza centripeta tende a uscire, quindi quello che fa più fatica è il cavallo di destra in questo senso, no? Fa il giro. Quello di destra veniva sacrificato, quindi veniva preso sto cavallo, arrivava il Flamen Martialis, tirava un giavellotto e gli tirava una suatta forte in petto. Tum! Questo cavallo preso nel cuore, ovviamente ci deve una bella mira, no? Dunque si tramazzava per terra. Immediatamente ci si buttava sopra e gli tagliavano la testa. La testa del cavallo veniva mozzata e la coda veniva mozzata. Poi la coda la davano al giovane incaricato che doveva correre velocemente dal campo marzio fino al Tempio delle Vestali prima che si coagulasse il sangue, perché la goccia di sangue dovesse andare a finire dentro la casa del re nel fuoco delle vestali, no? Almeno una goccia liquida. La testa invece si buttavano a capofitto i giovani della Suburra, del Monte Squilino, e quelli i giovani della Via Sacra, che si chiamano a castagni tipo Cascio Fiorentino, perché piava sta testa, tira e molla, oh, botte da orbi proprio a cazzotti, e poi vinceva, si teneva sta testa, correva o diciamo alla Via Sacra con la testa del cavallo, oppure diciamo sulla Torre Mamilia, se invece vincevano quelli della allora dico, guardate che è strano, no? Cioè adesso ci raccontano questa cosa, perché facevano questa cosa? Perché? Perché la testa uno lo può pure capire, no? È la testa del cavallo, la testa di Marte, quindi un Marte controllato, no? Che viene preso e viene bloccata la sua irruenza con l'uccisione, bloccata e viene controllato, no? Quindi viene portato da una parte e dall'altra. Ma la coda? Allora sono andato su un sito dei veterinari, no? Ho detto, ma che cazzo ci fanno? Perché i cavalli c'hanno la coda? No? No? Perché si fa. Per due motivi. Per le mosche e i moscerini. E per proteggere la parte dei genitali, no? Se voi vedete un cavallo, lo osservate da vedere al vivo, effettivamente il cavallo non fa altro che fa così con la coda, no? Perché allontana i parassiti. E nel canto degli avvali, no? Diciamo, il Marte Sentinella difende dai nemici reali e dai nemici invisibili, va bene? Quindi fare così uccide la parte dei parassiti, ma è anche sentinella e anche sentinella, perché se non c'è Marte, come diceva un vecchio detto, è il solco che fa, scusami, è l'aratro che fa il solco, ma è la spada che lo difende, no? Se non c'è Marte che controlla, naturalmente non c'è fertilità, perché i campi vengono distrutti, vengono rasi al suolo. Quindi Marte aveva questa doppia funzione: difendere la parte, diciamo, produttiva, ma nello stesso tempo anche scacciare i nemici invisibili, i parassiti, cioè quelli che colpiscono, non te ne accorgi, col morbo, no? Che ti creano l'infezione. Quirino, beh raga, Quirino veramente non si può spiegare, perché per spiegare Quirino dovresti spiegare la natura intera. Però i romani non spiegavano Quirino, no? Spiegano perché serve Quirino, come lo spiegano i romani? Ti raccontano la storia delle Sabine, no? Allora è medicizia, perché i romani facevano questo, no? Voi sapete, Romolo arriva, no? Prende Roma, si mette lì con i suoi giovani guerrieri, costruisce una città, tutti valenti, tutti bravi, il latte ci viene, la guerra la sappiamo fa, la magia e le procedure e i rituali sacri li conosciamo anche meglio degli altri, perché siamo degli uomini che sono cresciuti col Mos Maiorum, quindi sappiamo tutto quello che si deve fare per fondare una città, conosciamo il valore dell'indigitamento, di come si crea un tempio, eccetera eccetera. Però qua, se continua così, se fra tipo 30-40 anni siamo morti tutti e stanno 10 donne, no? E non c'è nessuno, praticamente che morimo di fame. O ci estinguiamo. Allora che capiscono? Capiscono che manca una cosa importante, perché è vero il diritto, ce l'abbiamo, è vero la forza Marte che sa difendere il diritto, lo sa reclamare, ma se non siamo fertili, noi scompariamo. E allora, in tanta umiltà, si presentano dai Sabini, che erano una popolazione più vicina, una popolazione anche ricca, che aveva anche loro il loro Marte, naturalmente, quindi non è che i Sabini erano, stavano a combattere, no? Ma non gli dicono, sapete, dai, noi siamo questa popolazione, siamo questa città vicina, appena nata, ci chiamiamo Roma, e avremmo bisogno anche di sposarci. Non è che ci avreste delle vostre figlie che magari vi avanzano, no? Per darle a noi. I Sabini, popolazione tosta, robusta, come ancora oggi lo è, se i Sabini sono tosti, sono capoccioni, hanno il pugno duro, le donne sono belle e la terra è molto ricca, no? Se guardano i romani da capo a piedi e vanno, ma scusa, ma te che dovete essere? Non c'avete una lira, siete tutti uomini, una città nuova, non c'avete dote, no, per quale motivo noi dovremmo dare a voi le nostre figlie? Intorno c'erano i Falici, c'erano gli Etruschi, insomma, io dico, cioè, i Romani, no? Cioè, c'erano i Latini, c'erano dei Latini che stavano meglio piuttosto che i Romani. Quindi dico, no, mi dispiace, non va bene. Allora loro tornano e capiscono, dico, certo che qui non va bene questa cosa, ma noi dobbiamo per forza prendere le donne, sennò altrimenti noi ci estinguiamo. E organizzano una festa a mercurialmente, diciamo così, perché questa è un'altra divinità di cui magari parleremo un'altra volta, no? Che è indispensabile a Roma, che era Mercurio, no? E mercurialmente dicono, ma qua bisogna farli venire da noi. Inventiamoci una festa di una divinità che comunque è cara sia a noi che a loro, Consum, mi pare, era questa festività, questa divinità, una festa agricola all'inizio di primavera, eccetera, eccetera, così loro vengono qua a vedersi, e quando vengono qua con i loro figli e loro moglie, io. Gliele rubiamo. Così si presentano a vedere questi giochi durante questo spettacolo, il teatro, tutto bello, tutti carini, no? Vabbè, hanno fatto amicizia, mazza, non gli abbiamo dato le figlie, però carini, ci hanno invitato lo stesso per farci vedere, andiamo, sono bravi ragazzi, tutto sommato. Insomma. Gli partono, gli rubano le donne, questi qua neanche un colpo di spada ai Sabini, perché rimangono impressionati da questo gesto, no? Che è un gesto che non risponde a un'etica, diciamo così, se ne vanno e si preparano alla guerra. A questo punto è mitica la cosa, perché i romani hanno violato comunque un diritto. se quando si ritrovano i Sabini che vengono avvelenati perché li volevano le loro mogli e i loro figli, si preparano a combattere. Ma come dicevo appunto poc'anzi, i Sabini, che erano anche loro, diciamo, avevano il loro Marte che era molto caro, erano tutt'altro che un popolo pacifico, e quindi li sbragano. I Sabini sbragano i Romani, li massacrano, praticamente li cacciano laddove non, presi a calci e a pedate, oltre che sbragati a fil di spada in mezzo a quello che oggi sono i fori romani, perché ancora non c'erano i templi, c'erano, Roma era costituita da due roccaforti, c'erano due fortilizie, uno era sul Campidoglio e uno era sul Palatino, quindi non è che, perso già il Palatino, praticamente iniziano a correre su, perso il Campidoglio, iniziano a correre verso il Palatino. Romolo, che è completamente perso in quel momento lì, dice: cazzo, ho perso tutto, cioè praticamente appena nata Roma già è finita. Si blocca, e forte di un patto che aveva fatto con Giove, che ovviamente non stava per niente intervenendo, che Giove non interviene per fatti suoi, naturalmente, nessuna divinità interviene per fatti suoi, o c'è una cosa fatta bene o c'è una cosa fatta male. Romolo si blocca lì e crea un Giove differente, che è Giove Statore, che sta di sotto, non è Giove Capitolino, no? È Giove Statore. Quindi abbassa Giove, lo abbassa, nel senso, no? Come se da una tensione fa scendere a un altro tipo di tensione, no? A 22 volte salta la lampadina, a un'altra volta si blocca. Ma il principio è sempre lo stesso, quindi lui lo richiama, dice: oh, guarda che io ho fatto un patto con te, t'avevo detto che ti mandevo eccetera eccetera, non è che ti avevo detto che non avrei fregato nessuno per raggiungere lo scopo di farti diventare Caput Mundi. Siccome Romolo era addentro a questi episodi, perché già aveva avuto un rapporto con, e siccome Giove è padre del diritto, e tutti sanno ancora oggi che nel diritto, anche quello penale, no? Quello che andate oggi, il cavillo può annullare una cosa, no? Il cavillo può annullare una sentenza. No, questa volta basta un piccolo cavillo, no? Per cui la verità vera e la verità giudiziaria non coincidono. Ma è successa questa cosa? Sì, ma non fu messo il bollo, non fu messa la firma, e quindi invalidata tutta quanta la sentenza. Siccome Giove è quello, Giove rimane bloccato dal suo giuramento, dice: beh, effettivamente non mi avevi detto come avresti raggiunto questa cosa. E senza l'aiuto di Marte, Giove, cioè si vede proprio quando interviene Giove e quando interviene Marte, cambia le sorti della battaglia. Cioè a un certo punto Romolo incarna Giove, quindi si gira, dice una formula strana eccetera eccetera, si gira, prende, chiama Romani e dice: oh, ma che cazzo, sta a scappare, no? Cioè, prendete coraggio e venite. Si lancia lui, si blocca lì dopo aver recitato questa formula, è bellissima tra l'altro, si blocca, aspetta, forse però non si vede niente, vabbè, c'è la luce, si blocca e parte all'assalto lui dei Sabini, i quali improvvisamente, anche se avevano praticamente vinto la battaglia, gli cala il panico addosso. I Romani si girano, vedono che i Sabini si erano bloccati e che Romolo, il loro re, si lanciava all'assalto, scendono, riconquistano di nuovo il campo di battaglia e sconfiggono i Sabini. La storia racconta che sono le stesse donne che aprono le porte, diciamo, del Palatino e si buttano in mezzo alla mischia quando vedono l'uccisione totale, no? Dico, cioè, si buttano fermando questo incredibile massacro, dicendo: fermi, che con questa guerra ci state facendo diventare orfani dei padri, perché quelli sono i nostri comunque padri, no? I Sabini, ma pure vedove, perché nel frattempo questi sono diventati i nostri mariti. Cioè, con un atto solo voi state distruggendo la nostra vita. E pare che, diciamo, Romolo e Tito Tacio a questo punto capiscono che quello che è successo è più grande di loro, perché poi la vittoria effettivamente Romolo la dedica a Giove, e la sconfitta Tito Tacio dice: ah, ecco, vabbè, era intervenuto Giove, no? Faranno questa fortissima alleanza, no? Ecco, questo, in queste cose così venivano educati, no, i figli dei Romani. Non è che venivano detto: ah, cioè, Giove era questo e quest'altro. Cioè, questi sono gli episodi, se fate questo succede questo. L'esempio, io penso che più di questo non possiamo dire, no? se non riportare ai nostri giorni questa conversazione, no? Per toccare, sennò altrimenti diventa una cosa piacevole, forse, o anche pallosa da ascoltare, ma sempre un quattro chiacchiere. E invece non è così. Allora, Casa Pound è questo che oggi fa. Cioè, Casa Pound, non, i ragazzi, che noi che siamo dentro Casa Pound, non ci guardiamo come gruppo di amici, no? Ma come persone che si riallacciano a un solco che è stato già tracciato. E questo è quello che dobbiamo fare, cioè dobbiamo riagganciarci a quel solco che è stato occultato nel tempo. E se non ci riusciamo, non è colpa dei nostri nemici, che sono invisibili, ma è colpa nostra che non siamo in grado di utilizzare i numi, non siamo in grado di utilizzare la coda del cavallo per scacciare i nemici che abbiamo addosso sempre, in continuazione, anche quelli che non vediamo. Siamo noi artefici del nostro destino. E quando parliamo di noi, purtroppo, non parli, purtroppo, dico purtroppo, non parliamo soltanto della nostra città, non parliamo soltanto della nostra nazione, parliamo di un'intera razza, parliamo di un'intera popolazione, perché quando Roma si affermava non pensava a Roma di oggi, non pensava all'Italia con il confine o alla Francia col confine. Quando a Roma avanzava, avanzava perché c'era il diritto, noi ce ne fregavamo anche. Quando noi diciamo il razzismo, una cosa che ripudiamo, no? In fondo è anche vero, proprio in fondo. E non siamo gli unici a dire che oggi, no, non è tanto importante essere della stessa razza quanto più della stessa idea, no? Oppure qualcuno, come altro, diceva che la mia patria è laddove si combatte per la mia stessa idea. In fondo è vero, perché sono le identità che sono in pericolo, no? Non è le nazioni. Le nazioni, no? È un concetto strano. Questa c'è una mia diriba interna anche, diciamo, a... però ci confrontiamo spesso anche con altri ragazzi, però noi abbiamo difficoltà, no? Noi quando pensiamo a Roma pensiamo all'Europa intera, pensiamo agli indoeuropei, non pensiamo alla nostra città. Quando io penso ai militanti, io penso ai miei concittadini, a quelli che si sono risvegliati, a quelli che si vogliono risvegliare, a che vogliono riscattare. Io penso a... quando io sento, leggo sul giornale l'episodio di Venei, di questo sacrificio umano che è stato fatto, io penso all'Europa, io penso che lui è romano. Perché lui quando richiama non è che dice ah, io richiamo, mi richiamo ai valori di, che ne so, di Napoleone. Oppure, che ne so, dei francesi che c'è stava, io nella storia francese. Dei Vercingetori. No, oh sì, oppure, non lo so. Insomma, non è che si richiama alla Francia nazionale, no? Lui parla dell'Eneide, parla di Virgilio. Quindi vuol dire che si risveglia nell'europeo intero, un'intera stirpe si risveglia, la fame. Di riaccarezzare, diciamo, il vento che soffiava dalla patria degli dèi, no? Che ancora c'è, solo colpa nostra se non ci muoviamo. Noi non abbiamo nemici naturali, cioè qua fuori non abbiamo dei nemici naturali, non sono all'altezza di essere dei nostri nemici. È vero questo, cioè tutto quello che... Guardate quante persone si avvicinano a fare militanza, no? E che poi a un certo punto se ne vanno. Ma che cazzo li ha fermati? Ma forse sono state delle divisioni che no, posso venire, ho provato a venire a, ma fuori la porta ero circondato, sono assediato dentro casa, cioè, i Marines, poi volevo uscire dal lavoro per venire, però purtroppo niente, c'erano i Longobardi fuori, non sono potuto passare. Non abbiamo nemici reali, cioè non ci sono, è soltanto la nostra volontà che si è diventata, come si dice, assuefatta, sterile. E noi pensiamo all'uomo e lo chiamiamo uomo con la H davanti, l'uomo, mentre invece gli nostri antichi lo chiamavano vir, vita, amore e guerra. Vita viene proprio da vis roboris, cioè la forza che anima. Senza se c'è la forza, non c'è proprio l'uomo, non c'è proprio la vita. quando noi facciamo, quando quindi si aprono queste rocce, oggi mi ha dato un messaggio castrum ostiensis, cioè avete una lavagnetta, no, quando noi abbiamo una, quando si apre una questa cosa del genere, è come se ci fosse stata una fondazione sacra, cioè siate degni di tutte le volte che entrate dentro una roccaforte di questo tipo, di qui c'è la razza indoeuropea che si sta rialzando, cioè questo deve essere l'approccio quando fate la militanza.
Bene, io dopo questa chiacchierata così appassionata non mi sento neanche di aggiungere altro, se non di passare direttamente già a chi ha integrazioni, domande da fare, annotazioni da riportare, exempla da mettere in mezzo al piatto. Senza paura. Niente? Bene, immagino che sia perché siete talmente rimasti colpiti dal contenuto.
Sì,
ecco, allora soltanto una cosa io mi sento di mettere ulteriormente in mezzo al piatto. Qui non è che si è raccontato che cos'è Giove, Marte e Quirino, qui si è detto, qui si è, cioè, non si è spiegato, si è proprio raccontato, si è mostrato, ecco, questa è la cosa più importante, si è mostrato con l'esperienza diretta. E mi fai vedere, ma come si fa ad arare un campo? Te prendo per mano e ti porto in campagna e ti faccio fare l'aratura del campo. Dopo ti dico, questa è l'aratura del campo. Che emozione hai provato? Che sensazione hai provato? Che cosa hai respirato mentre lo facevi? Quello è andare in profondità all'esperienza. Cristallizzare quell'esperienza ti dà la possibilità di renderti conto che c'è magari qualcosa di ricorrente che puoi fissare, di cristallizzare e sacralizzare eventualmente, se quello ti rendi conto che per te è fondamentale. Nella fattispecie, come Giove, Marte e Quirino, questi sono tre aspetti di un'unica cosa, tanto che ogni anno i flamini, quindi i sacerdoti di queste tre funzioni, sacerdoti massimi di queste tre funzioni, si incontravano, salivano all'interno dello stesso carro, dello stesso cocchio, e si dirigevano insieme verso il tempio della Fides. Quindi erano tre parti della stessa cosa. Si muovevano insieme verso la Fides, la fiducia, la mano aperta, la fede incrollabile,
la vittoria.
Assolutamente verso la vittoria. E durante un appuntamento di formazione si parlò dell'esempio di Muzio Scevola. Muzio Scevola, ormai per chi sa la storia, Muzio Scevola davanti a Porsenna viene scoperto e fa questo atto grandioso, mostra la sua mano impassibile, la mette dentro al braciere e si lascia bruciare la mano, e guardando Porsenna gli dice: adesso ti faccio vedere cosa sono disposto a fare le persone che hanno inviso la vittoria. A quel punto Porsenna si rende conto dell'aurea grandiosa che circonda questo uomo altrettanto grandioso, un patrizio, quindi un uomo veramente superiore, nobile dentro prima che fuori, e lo fa allontanare dal braciere. Porsenna, cioè, un fascello sarebbe rimasto lì, è Porsenna che lo fa allontanare. A quel punto si rende conto della superiorità degli uomini, di quegli uomini, dei romani, e manda un'ambasceria a Roma per chiedere la pace. Ha riconosciuto, lo conosceva dentro di sé e lo riconosce, lo può riconoscere perché già lo conosce, tanto che Porsenna dice: magari io avessi soldati come questi.
ulteriore ed ultimo aspetto, tanto perché avevo detto che non avrei aggiunto altro, voglio porre l'attenzione su questa cosa che è veramente fondamentale. Che cosa vuoi sapere tu chi è Marte? Vieni con me, andiamo a fare gli scontri. L'approccio è esperienziale, l'approccio è diretto, non te lo racconto, te lo faccio fare. Dopodiché sarai tu che mi dirai che cosa hai ricavato da quell'esperienza. Questo è romano. Mi fermo qui. Ci sono, ripeto, tanto non c'erano prima, non ci saranno neanche adesso. Va bene, allora direi che un ringraziamento di nuovo a tutti quanti, a voi che siete intervenuti, alla comunità dei Fons Perennis.
Dai.
Un saluto, un ricordo sicuramente per Venier, e un saluto anche al nostro amico Daniele Grappa, che è sempre qui. Appuntamento il 21 aprile, il giorno appunto dell'anniversario della Fondazione di Roma, alle ore 10, presso l'ingresso dei fori ci sarà questo appuntamento per passeggiare ai fori, va bene? Chi vuole venire alle 10 lì.